Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è pubblica tutti i giorni, da lunedì al giovedì, dalle 11 alle 11.30 su Radio Popolare. Saluto e do il benvenuto subito all'ospite di questa mattina, che è Sebastiano Ardita. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Sebastiano Ardita è magistrato, è stato fino a qualche giorno fa membro del Consiglio Superiore della Magistratura, giusto? Il mandato è finito?
Sì, sì. Adesso riprendo il ruolo.
Tornerà alla Procura di Catania, corretto?
Esatto.
Dove ha fatto parte anche in passato della direzione distrettuale antimafia. Lei è stato consulente della commissione parlamentare antimafia nella seconda metà degli anni 90, è stato direttore generale dell'ufficio detenuti presso il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e poi c'è una pubblicazione scientifica sua che risale al 2007 sul regime di detenzione del 41 bis. Chi ci sta ascoltando ha capito subito di che cosa andremo a parlare nei prossimi minuti con lei, e vorremmo cominciare riavvolgendo subito il film, tutto quanto, tornando indietro rispetto agli eventi di queste ultime ore e giornate, e cominciare appunto dall'inizio, dottor Ardita, perché vorrei chiederle l'origine di quell'articolo, di quel 41 bis. Poi vedremo alcuni aspetti che riguardano il dettaglio di quelle norme, perché chi è andato anche a curiosare in questi giorni in rete ha trovato dei riferimenti che in qualche modo forse possono anche aver sorpreso. Allora, l'origine di quella norma sta dentro un pacchetto di norme, dottor Ardita, che si chiama che è stata chiamata la cosiddetta legge Gozzini. Era una legge che è stata approvata nel 1986 e che aveva come cuore pulsante una serie di regole e norme che permettessero misure alternative al carcere, questo per i detenuti. Dentro quella legge Gozzini c'era un riferimento ai primordi dell'articolo 41 bis. Le voglio prima chiedere, la legge Gozzini che cosa ha rappresentato per il sistema di detenzione di questo paese?
Allora, la legge Gozzini è quella che ha ad oggetto le misure alternative alla detenzione, che le ha introdotte nell'86. Ma in realtà la legge Gozzini era una proposta di legge fatta dal senatore Gozzini, che si componeva di un unico articolo, e cioè l'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario è abrogato. L'articolo 90 conteneva i provvedimenti di sicurezza che riguardavano gli istituti penitenziari. E quando Gozzini si presentò per portare questa proposta di legge, ebbe a parlare con gli uffici del DAP, i quali gli suggerirono una strada diversa per fare una riforma più ampia. Da un lato, infatti, abolirono l'articolo 90 con questa proposta, e dall'altro reintrodussero l'articolo 41 bis, che sostanzialmente produceva quel tipo di regole di sicurezza che riguardavano gli interi istituti penitenziari in caso di rivolto di grave pericolo per l'ordine pubblico. Poi aggiunse a questa proposta anche le misure alternative che non facevano parte della originaria proposta di legge. Quindi poi la legge passò, divenne nota per le misure alternative, ma nasceva da questa esigenza di abrogare l'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario, che poi in realtà fu abrogato, ma fu riprodotta il suo contenuto nell'articolo 41 bis primo comma. Questo è nell'86. Ma il 41 bis a cui noi facciamo riferimento non è quello dell'86, ma è quello del 1992, cioè quella norma, quel decreto legge che è stato approvato dopo la morte di Giovanni Falcone alla stagione di Capaci. Lì il ministro Martelli portò in Parlamento una riforma dell'articolo che introduceva un nuovo comma che si riferiva espressamente ai detenuti di mafia e consentiva allo Stato di filtrare le comunicazioni di questi detenuti, impedendo attraverso una serie di misure di sicurezza interna che comunicassero con l'esterno e quindi dessero ordini ai gruppi mafiosi che stavano all'esterno.
Questo come ratio generale, mi scusi dottor Ardita, sì, quindi noi passiamo da quella versione originaria che in pratica prevede che in casi eccezionali di rivolta, di altre situazioni gravi di emergenza, sto citando, il ministro della giustizia, diceva quel vecchio articolo, chiamiamolo così, 41 bis, ha la facoltà di sospendere le regole di trattamento dei detenuti.
Esatto, sono però due articoli diversi. Il primo comma si riferisce alla possibilità che il ministro intervenga sull'intero istituto penitenziario, quindi con una norma di carattere generale che non riguarda i singoli ma riguarda l'istituto. Il secondo comma invece viene, come dire, tarato sulle questioni che riguardano i singoli mafiosi, i singoli detenuti pericolosi, capi di organizzazioni criminali. Sono due strumenti diversi che hanno un modo di agire simile, perché poi alla fine le restrizioni, i controlli sono sempre gli stessi, però il secondo comma è dedicato ai capi mafia perché viene fondato su esigenze individuali di prevenzione. Ecco perché questo articolo poi ha resistito anche alle tante censure che negli anni sono state rivolte davanti alla Corte Costituzionale, davanti agli organismi europei.
E questo articolo così riformulato, come lei ce lo stava descrivendo, Sebastiano Ardita, viene approvato appunto ad agosto del 1992, quindi siamo nel pieno di quella stagione delle stragi.
A giugno 92 è
il decreto che viene presentato a giugno 92, approvato poi in legge definitivamente due mesi dopo. Questo che cosa significa? E glielo chiedo subito. Quella formulazione di cui lei ci parlava un attimo fa era la formulazione che aveva in testa in qualche modo e per la quale aveva anche lavorato il giudice Falcone?
Guardi, questa domanda che lei mi fa è oggetto di una discussione così tra gli addetti ai lavori. Questo è sempre quello che abbiamo pensato tutti noi che siamo addetti ai lavori, perché Falcone era attento a queste questioni che riguardavano la prevenzione anche penitenziaria. Però parlando col ministro Martelli, che fu il ministro che portò questo articolo in Parlamento, lui mi ha detto testualmente, espressamente, qualche tempo fa, questa 41 bis fu un'idea nostra, cioè un'idea che il ministro portò avanti e concepì insieme a quelli che erano rimasti dopo la morte di Falcone all'indomani della morte di Giovanni Falcone. Quindi sembrerebbe una cosa di cui sicuramente Falcone avrà avuto cognizione, sarà passata come idea anche tra le iniziative possibili, ma mi diceva proprio Martelli che questa era proprio una scelta che fu adottata, fu costruita anche normativamente dopo la sua morte.
Che cosa significa invece quando, e questa è un'altra interpretazione che si fa attorno a quale fosse l'idea del giudice Falcone, no? Su quella norma, quando si dice che la ratio di quel 41 bis in quella versione, cioè quella che comincia a tener conto di voler fermare, impedire, bloccare le possibilità di comunicazione tra carcere e l'organizzazione all'esterno, ripeto, quando quella ratio attribuita al pensiero del giudice Falcone porta invece in un'altra strada, dottor Ardita, cioè a dire che per il giudice Falcone probabilmente non era la punizione afflittiva del mafioso la questione principale che doveva essere affrontata, quanto la tutela invece della comunità, della collettività, cioè proteggere la collettività dall'esercizio del potere mafioso sul territorio. Cosa ne pensa?
Quella era ed è l'unica ratio che sta alla base di questa norma. Nessun'altra finalità è possibile attribuirvi se non quella proprio. Questa norma, è inutile negarlo, comporta un aumento dell'afflittività della condizione penitenziaria di chi la riceve in applicazione. E però al tempo stesso non può essere quello lo scopo. Lo scopo è filtrare, diminuire, impedire le comunicazioni con l'esterno, impedire che vengano commessi altri reati. Per fare questo si va incontro a restrizioni, queste restrizioni comportano un peggioramento delle condizioni individuali, ma è tutto conseguente allo scopo principale. Tant'è vero che la Corte Costituzionale l'ha detto chiaramente, la norma ha dei limiti esterni che riguardano l'impatto sulla condizione di dignità della vita del tuo, chiunque esso sia, e dei limiti interni che riguardano la funzionalità, deve servire soltanto e specificamente a impedire queste comunicazioni.
Questa norma è passata dall'essere appunto una norma eccezionale, temporanea, ad essere ordinaria e definitiva. Questo passaggio ne ha modificato un po' i connotati, anche per le cose che ci diceva lei un momento fa, secondo lei?
Ma guardi, certamente ne ha modificato in concreto l'applicazione. D'altra parte tenga conto di un fatto, questa norma è una norma di prevenzione antimafia e quindi serve a impedire che funzioni una macchina criminale, che ovviamente è uno strumento purtroppo un fenomeno ordinario e stabile, e quindi non deve stupirci il fatto che strumenti di questo genere siano diventati stabili nell'ordinamento. D'altra parte però proprio il fatto che sia stato concepito fuori dall'emergenza, ma in via stabile, ha comportato negli anni un adattamento e quindi un'attenzione maggiore a, appunto, agli aspetti che riguardano le restrizioni, i diritti di libertà residui, ecco, del detenuto.
Ancora una cosa che riguarda, diciamo così, i rilievi che sono stati fatti a queste norme da persone come, ad esempio, cito il suo ex collega Gherardo Colombo, no? Che dice che quella norma del 41 bis è una norma incostituzionale che fa pugni con la nostra Costituzione. Ora, quella opinione è un'opinione che l'ex giudice Gherardo Colombo ha espresso più volte. Rispetto a quel tipo di opinione, pensando anche alle questioni del dibattito di queste ore, lei che cosa pensa? Da quello che abbiamo capito, appunto, lei è fiducioso nell'efficacia di questa norma per le finalità che si è data e comprende, diciamo così, anche quelli che possono essere i limiti, ma non la definirebbe mai incostituzionale. Che cosa invece direbbe al suo ex collega Colombo?
Ma guardi, io sul punto ho una mia idea. Vede, la Costituzione contiene una serie di valori e di principi che vanno tutelati. Tra i valori fondamentali c'è la vita umana, c'è la libertà individuale, c'è l'integrità fisica delle persone, che stanno su un piatto della bilancia. Sull'altro piatto della bilancia ci sta la restrizione del 41 bis, che comporta un sacrificio personale per chi commette delitti. Ecco, io penso che sulle due braccia della bilancia pesi di più la libertà, la vita e l'integrità fisica delle persone innocenti, piuttosto che uno spazio di libertà compresso di chi ha commesso gravi reati e sta al vertice della mafia. Questo è lo spirito della Costituzione. Poi, se la Costituzione deve essere una prospettiva individuale, parziale, attraverso cui un diritto diminuito diventa il presupposto della caduta dei presidi di sicurezza dello Stato, da tutto un altro discorso. Ma naturalmente alla base della Costituzione ci sta la volontà popolare, ci sta la democrazia, che è appunto questo rappresenta, e dunque bisogna applicare le leggi, perché le leggi le vuole chi, diciamo, dovrebbe avere all'interno di uno Stato l'ultima parola.
Allora, ecco, ho ritrovato l'appunto, la citazione prima che facevo di Colombo era un po' approssimativa, ma quello che Colombo ha detto ancora recentemente, qualche giorno fa: io parto dalla convinzione che l'articolo 41 bis sia incostituzionale sia per come è strutturato sia per come è applicato. La misura, che non a caso viene chiamata dai media carcere duro, si trova in contrasto, dice Gerardo Colombo, con la carta. Allora, prima di salutarla, perché comincio a sentire anche che la nostra comunicazione è un po' difficoltosa, lei è in movimento e quindi anche forse questa è la ragione, però voglio tornare su alcune questioni di queste ore, dottor Ardita, perché vedo da alcune sue dichiarazioni riprese appunto da media, in questo caso il Fatto Quotidiano, lei ha parlato della questione Cospito ancora qualche ora fa: chi ha esperienze di gestione penitenziaria sa che un detenuto pericoloso può essere monitorato legittimamente utilizzando anche altri strumenti presenti nell'ordinamento, altri rispetto al 41 bis. Ci può spiegare meglio questo suo pensiero? Cioè, il governo passato, quello Draghi con la ministra Cartabia, potevano anche evitare di dare il 41 bis a Cospito e raggiungere lo stesso obiettivo, diciamo così, di virgolette sicurezza?
Ma è chiaro che ci sono molti strumenti per poter controllare un unico detenuto che all'interno di una realtà carceraria è espressione di un'area insurrezionalista. Ci sono altri strumenti, è ovvio che ce ne sono. Il 41 bis è uno strumento senz'altro efficace, probabilmente il più efficace di tutti, però porta con sé anche delle caratteristiche simboliche. È un po' il vessillo della lotta contro i fenomeni criminali. Lo Stato, quando applica il 41 bis, fa una scelta di strategia di politica criminale. Tant'è vero che questa misura è una misura che è riservata alla persona del Ministro della Giustizia, che firma personalmente questo atto, l'unico atto che firma il Ministro personalmente. E quindi, diciamo, rispetto a questa scelta c'è una connotazione anche di carattere politico. nel senso che si è ritenuto di dare questo segnale molto forte, altrimenti non si sarebbe fatta questa scelta. Ora, tornare indietro certamente rappresenta un segnale politico di tipo inverso. Questo non c'entra con la legittimità della scelta, potrebbe essere anche che il 41 bis è possibile applicarlo, che è pure utile, ma che si faccia una scelta politica diversa per non enfatizzare questa dimensione, diciamo, criminale che si vuole contrastare. Questo è il punto.
Perché lei dice che è difficile da togliere, perché è difficile tornare indietro dal 41 bis?
Certo, è molto difficile da tornare indietro per le ragioni che ci siamo detti poc'anzi, proprio perché ha un effetto simbolico, quindi scelta la simbologia della massima espressione di prevenzione penitenziaria, poi tornare indietro significa disconoscere quella scelta. E quindi, diciamo, ecco dove nasce il cortocircuito istituzionale a cui stiamo assistendo. Cioè, questa misura finisce poi per essere oggetto di polemiche che ne travolgono, diciamo, la credibilità l'applicabilità, speriamo di no, mentre è indispensabile per contrastare i fenomeni criminali di tipo mafioso.
Ecco, sento che il nostro collegamento dà qualche segno di precarietà, diciamo così. Sebastiano Ardita, grazie per essere stato qui con noi stamattina. Buona giornata e buon viaggio.
Grazie a lei, grazie ancora.
A presto.
Buona giornata.
Sebastiano Ardita, come dicevamo, è magistrato, è stato fino a qualche giorno fa membro del Consiglio Superiore della Magistratura, ora tornerà alla Procura della Repubblica di Catania, dove in passato è stato anche membro della Direzione Distrettuale Antimafia, ha una lunghissima esperienza anche nelle questioni che riguardano la gestione penitenziaria, è stato direttore generale dell'ufficio detenuti presso il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Minuti, questa è Pubblica Radio Popolare. Voglio proporvi adesso un brano di una intervista fatta ieri da Luigi Ambrosio all'avvocato Gian Domenico Caiazzo. È poco più di una citazione, una cosa molto breve, ma che può essere utile anche a complemento della discussione fatta finora con Sebastiano Ardita. Gian Domenico Caiazzo, avvocato, presidente dell'Unione Camere Penali.
Cospito pone un problema di carattere generale sul 41 bis, che è nata come una misura di tipo eccezionale, perché è una misura amministrativa durissima che nasceva con lo scopo di intervenire su situazioni di acuta emergenza nella gestione delle carceri. È diventato un regime ordinario. I regimi differenziati detentivi non sono in discussione. È ovvio che soggetti di maggiore pericolosità devono sopportare un regime detentivo più duro. È uno strumento invece, per come è attuato, totalmente e ingiustificatamente sproporzionato, perché impedire che il detenuto possa appendere dei quadri nella sua cella, impedire che possa scegliere il libro che vuole leggere, impedirgli di poter abbracciare i propri familiari nei colloqui, che saranno diradati comprensibilmente, che saranno sorvegliati più di altri, ma che non possa fisicamente toccarli, questo non ha niente a che fare con la tutela della sicurezza. Questa è una forma di pressione indebita che uno Stato democratico non può usare per ottenere la collaborazione. Quindi noi apprezziamo che questo detenuto, mettendo in discussione la propria integrità, la propria salute, se non la propria vita, abbia voluto lanciare questo messaggio.
E questo appunto l'avvocato Gian Domenico Cagliazzo al microfono di Luigi Ambrosio ieri, avvocato, presidente dell'Unione delle Camere Penali. Voglio andare a chiudere la puntata di questa mattina di Pubblica leggendovi una parte dell'articolo di Giulia Merlo questa mattina su Domani. Il caso del Mastro mette all'angolo Meloni e Nordio, alibi e silenzi del governo. Che cosa scrive Giulia Merlo? La parola che si sente più spesso nel lato destro del transatlantico è, virgolette, imbarazzo. Nessuno dei deputati di centrodestra è disposto a commentare il caso che sta agitando il governo, ma nessuno se la sente nemmeno di difendere il duo Andrea Del Mastro e Giovanni Donzelli. Il primo ha ammesso di aver dato all'amico e compagno di partito le relazioni di servizio del DAP sui colloqui tra l'anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis, Alfredo Cospito, e i mafiosi con cui condivideva allora d'aria. Scrive sempre Giulia Merlo, il secondo ne ha dato pubblica lettura alla Camera e li ha usati come arma politica contro i deputati del PD che lo avevano visitato in carcere. Il disastro è esploso dentro il Ministero della Giustizia e quindi nelle mani del ministro Carlo Nordio, che sarebbe dovuto intervenire alla Camera per relazionare solo sul caso Cospito, ma non ha potuto ignorare quello che ormai è diventato il caso Donzelli Del Mastro. Per entrambi i casi, Giulia Merlo sul Domani scrive, il ministro ha scelto di prendere tempo chiamando in causa le indagini della magistratura. Nel ricostruire la storia processuale dell'anarchico ha ribadito la scelta del governo di aspettare i pareri dei magistrati e che la via maestra è quella del ricorso pendente in Cassazione. Poi ha confermato che il 41 bis non verrà modificato. Più delicata e imbarazzante invece la situazione del suo sottosegretario con la delega appunto al Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria. Stiamo parlando appunto del sottosegretario Del Mastro che fuori dall'aula di Montecitorio ha continuato a ripetere che era un documento non secretato e che a domanda avrebbe dato le stesse informazioni a qualsiasi altro deputato. Mentre le opposizioni invece ne hanno chieste le dimissioni e su questo va a chiudere il suo pezzo Giulia Merlo sul quotidiano Domani. E alle 11:26 minuti noi andiamo a chiudere la puntata di oggi di Pubblica. La linea passerà tra poco a Dira Rubini per Cult. Pubblica torna lunedì, come sempre alle 11. Vi auguro una buona giornata e un buon lungo fine settimana a tutte e a tutti. Ciao dalle Liguori, a presto.